mezzo millennio. Ma perché dobbiamo ricordarlo? Che cos'è successo di importante? Il 31 ottobre del 1517, cambia, segui la cosa che ti ho dato, lo schema. Il 31 ottobre del 1517, perciò 500 anni fa, Lutero, un giovane frate, secondo una tradizione non confermata, ma ormai è quello che si dice, affigge 95 tesi, di cui ne vedremo qualcuna, sul portone della cattedrale di Wittenberg. Ripeto, mezzo millennio è trascorso, 5 secoli. Ma perché lo ricordiamo ancora? Che cosa ha a che fare con noi oggi? Che cosa ha a che fare con noi oggi? Perché tutto il mondo cristiano, evangelico e no, ricorda questo evento in quest'anno? Tantissime manifestazioni ci sono un po' in tutta Italia. Pensate che quest'anno il mondo cattolico si è mosso per primo. Già dall'anno scorso, mi sembra ottobre, novembre, il Papa ha voluto ricordare questo evento, quindi ha anticipato addirittura la ricorrenza. Ma che cosa è successo di così importante? Abbiamo parlato di Wittenberg, tanto per inquadrare nel contesto geografico e storico. Wittenberg è una città della Sassonia. La Sassonia è uno dei 16 stati federati della Germania. In questa città c'era una famosa università, fondata da poco dal principe, appunto, il principe della Sassonia, Federico III, detto Federico il Savio. Staupitz, che era in qualche modo il padre spirituale di Lutero, a priore del convento di Tubinga, aveva proprio la cattedra di teologia in questa università di Wittenberg. Ha conosciuto Lutero, era uno dei suoi studenti, e ha visto le qualità di questo giovane, e così lo invita, anzi incoraggiò Lutero negli studi teologici, e nel 1521, quindi teniamo presenti questi dati per quello che diremo alla fine, questo Staupitz, priore del convento, nel 1521 lascia la cattedra a Lutero della Università di Teologia. Era, come dicevo, anche consigliere spirituale di Lutero ed ebbe su di lui una notevole influenza, anche perché Staupitz, ancora prima di Lutero, aveva cominciato a esaminare le scritture, a studiare la Bibbia. A Roma si stava costruendo l'imponente Basilica di San Pietro. Non so quanti di voi l'hanno vista. Vale la pena di vederla proprio per la sua bellezza, la sua architettura. Chiaramente per fare una cosa del genere c'era tanto bisogno di denaro. C'era tanto bisogno di denaro. E Papa Leone X è uno della famiglia dei Medici. Non so quanti di voi hanno visto lo sceneggiato in TV della famiglia dei Medici. Avrà capito in qualche modo, grandi banchieri, più grandi banchieri forse d'Europa in quel tempo. E Giovanni era uno della famiglia. E Giovanni, proprio per raccogliere soldi, Papa Leone X, sì, Giovanni, mandò Tetzel, un altro personaggio un po' strano, in questa città, a Wittenberg, a vendere, nella Sassonia in generale, a vendere indulgenze per racimolare il denaro necessario. Tetzel dimostrò di essere un abilissimo venditore, che aveva anche coniato uno slogan che è rimasto famoso: appena il soldo tintinna in cassa, l'anima via dal purgatorio passa. E Tetzel faceva leva soprattutto, molto, molto leva sulle emozioni, soprattutto la paura degli anni da passare in purgatorio. Che cos'è un'indulgenza? Anche dobbiamo parlarne un po', perché le 95 tesi, buona parte delle 95 tesi, sono contro il fenomeno, almeno come venivano vendute, dell'indulgenza. Ma che cos'è l'indulgenza? In pratica è la diminuzione della pena temporale, questo è il termine tecnico proprio. Infatti è l'indulgenza uno sconto degli anni da passare nel purgatorio. Bene. Esistono anche indulgenze plenarie, ossia la totale remissione dei peccati se tu fai qualche cosa di particolare. È interessante notare che il periodo peggiore proprio per le indulgenze fu proprio in questi anni, tra il XIV e il XVI secolo. Se prima le indulgenze si ottenevano mediante atti di pentimento, no? O atti meritori, per esempio partecipare alle crociate, ricevevano delle indulgenze. Ora, in questo periodo che ho citato, le indulgenze si possono acquistare con il denaro. In questo periodo particolare. Quindi è stato il periodo peggiore proprio per quanto riguarda almeno l'idea delle indulgenze. Pensate che si sono accorti subito gli alti papaveri del cattolicesimo, tant'è che nel Concilio di Trento, che dovrebbe essere un concilio contro la riforma, ma è stato di per sé anche una riforma, nel Concilio di Trento, che durò ben 18 anni, il Papa fece cessare la vendita delle indulgenze. Quindi questo è il periodo proprio cruciale per quanto riguarda questo, la vendita. Ora, c'era sicuramente un desiderio di riforma nella Chiesa, non soltanto in Lutero, ma in tanti altri. Tant'è che appunto il Concilio di Trento ha modificato alcune cose, una delle quali appunto, la cosa peggiore riguardo all'indulgenza, che era la vendita in denaro. La vendita delle indulgenze si fondava su quello che era definito il tesoro dei meriti. C'è un tesoro dei meriti, che cos'è? È in qualche modo il surplus di meriti accumulati da Gesù, da Maria e da tutti i santi. Hanno fatto tanto del bene, quindi hanno messo insieme un tesoro di meriti dal quale si poteva attingere comprandoli. Quindi queste sono in qualche modo le indulgenze. Vediamo un po' la reazione di Lutero ora. Disgustato dal modo in cui le indulgenze erano vendute da Tetzel, non so chi ha visto il film Luther, che spero potremo rivederlo, si rende conto di come venivano vendute, disgustato da come le indulgenze venivano vendute, e in base anche degli studi che aveva già fatto Lutero, egli reagì rendendo noto il suo pensiero su questo argomento tramite queste famose 95 tesi. Il suo intento era quello di discutere su questi argomenti, in modo particolare sulle indulgenze, di discuterne con altri, pensate che sono state scritte in latino, quindi dovevano essere discusse soltanto da quelli che erano gli addetti ai lavori, no? Quelli che conoscevano ed erano frati, preti, eccetera. Queste sono, per esempio, tre tesi in cui appare con più chiarezza il suo pensiero riguardo le indulgenze. Lutero dice: predicano da uomini coloro che dicono che subito, come il soldino attintinnato nella cassa, l'anima se ne vola via. Un chiaro riferimento a Tetzel. Si deve insegnare ai cristiani che è meglio dare a un povero o a fare un prestito a un bisognoso che non acquistare indulgenze. Occorre insegnare ai cristiani che chi vede un bisognoso e trascurandolo dà per l'indulgente, si merita non l'indulgenza del Papa, ma l'indignazione di Dio. E queste sono soltanto tre delle 95 tesi, e il tono è più o meno lo stesso. Ora, quella di Lutero, però, non voleva soltanto una riforma morale, ma voleva qualche cosa di più. Anche se la riforma morale della Chiesa stava a cuore a causa proprio della dilagante corruzione delle alte sfere del clero, perché quando si pensa al cattolicesimo non facciamolo tutto un cosa. Le alte sfere della Chiesa erano sicuramente corrotte, ma c'era tanta, come dire, tra i frati, tra i preti, c'era tanto amore per Gesù che veniva dimostrato anche con l'amore per i poveri. Comunque, la riforma morale stava molto a cuore a Lutero, proprio a causa di questa dilagante corruzione. Egli perciò però espose anche il suo pensiero riguardo una riforma dottrinale. Non si è limitato soltanto a dire dobbiamo cambiare moralmente, ma c'erano delle indicazioni chiare, non tanto chiare sulle 95 tesi, ma soprattutto sugli scritti che seguiranno, che c'era qualche cosa da cambiare anche dal punto di vista dottrinale. I suoi studi su Agostino, Lutero era un frate agostiniano, e sulle Sacre Scritture, in modo particolare la lettera ai Romani e la lettera ai Galati, lo avevano portato a riscoprire che cosa? La giustificazione per fede. La giustificazione per fede è ad essa collegata anche il valore della grazia di Dio. La grazia, come sappiamo, come dono immeritato. Tutto questo, perciò, si poneva in antitesi, esattamente in contrasto, in antitesi, con l'idea delle indulgenze, che è qualche cosa che si può acquistare o qualche cosa che uno, o tramite soldi o tramite dei meriti personali. La sua, perciò, non fu la proposta, soltanto la proposta di una riforma morale, ma in parte anche dottrinale, ma erano delle proposte da discuterne con altri. Il Papa l'ha sottolineato più di una volta, e su questo siamo d'accordo con lui, che Lutero non voleva una divisione, non voleva una scissione, non voleva, anche perché c'era quella, la Chiesa, punto e basta. Allora, guardiamo un po' c'è stato prima di Lutero, una riforma morale prima di Lutero, riforma morale, ci sei? Era col pensiero dall'altra parte, vedo. Allora, diversi secoli prima di Lutero ci sono stati dei tentativi di riforma morale. Pensate a Francesco d'Assisi, il suo ritorno alla povertà, secondo come veniva predicato da Cristo. Baldo di Lione, dai quali vengono i Valdesi. Sono tentativi di riforma morale che sono stati fatti molto prima, 1100, quindi molto prima di Lutero. E i due tentativi di riforma morale hanno avuto diversi destini. I Valdesi, come sappiamo, furono perseguitati e hanno dovuto rifugiarsi dove ancora sono, nelle Valpellice là. C'è una cosa, che i Valdesi non furono perseguitati per la proposta pauperistica, ossia per il ritorno alla povertà, come Francesco, ma furono perseguitati perché si ostinarono a predicare il Vangelo, che doveva essere una prerogativa soltanto del clero. E per questo, perché più di una volta è stato detto no, voi non potete predicare, perché ormai tra i poverelli di Lione si era sparsa, non volevano predicare il Vangelo loro stessi, no, una volta, due volte, tre volte, e allora sono stati scomunicati e poi perseguitati. Mentre Francesco ebbe una diversa sorte. Sappiamo che con un piccolo gruppo di seguaci andò a Roma da Papa Innocenzo III per presentare una regola, e siccome la sua proposta pauperistica, ossia di tornare alla povertà, non dava fastidio a nessuno, il Papa gli ha detto: volete essere poveri? Ok, vi do il permesso, no? Però che voi avete la libertà, va bene? Siccome nella regola di Francesco non c'era niente di dottrinale che potesse andare contro quella che era la dottrina cattolica, è andata avanti così. Allora, torniamo a Lutero. Lutero, dopo le 95 tesi, ha cominciato a scrivere, e c'è stata una rapida espansione dei suoi scritti, grazie a che cosa? Grazie al torchio di Gutenberg, no? Da poco, pochi decenni prima, era stata scoperta la stampa a caratteri mobili, e quindi soprattutto i seguaci, i discepoli, gli allievi di Lutero hanno cominciato a scrivere, a stampare i suoi scritti, e quindi il suo pensiero, che ormai si stava distanziando sempre un po' di più, anche se fondamentalmente Lutero rimane cattolico fino quasi alla sua morte, rimane un frate chiaramente, però il suo pensiero si stava sempre più delineando come qualche cosa di diverso dal cattolicesimo, e i suoi scritti ebbero una rapidissima espansione grazie proprio a questo, alla scoperta di Gutenberg. C'è una reazione. Quando, gli scritti di Lutero ebbero successo, si allargarono subito, c'è stata chiaramente la reazione del Papa, che nel 1520 reagì con la bolla Exsurge Domine, sorgi Signore, in cui si chiedeva esplicitamente a Lutero di ritrattare in 60 giorni 41 delle sue 95 tesi, quelle che abbiamo visto che erano maggiormente d'impatto. Ma Lutero ormai aveva iniziato un percorso. E cosa fece? Bruciò pubblicamente la bolla del Papa. Ormai considerava l'autorità della scrittura, come vedremo, superiore a quella del magistero, superiore a quella del Papa. Questo gesto chiaramente fu un'aperta dichiarazione che voleva proseguire nel percorso che aveva iniziato. Ma la cosa non finì qui. Alla dieta di Worms, c'è una bolla, proprio quella bolla di scomunica avviene l'anno dopo, nel 1521, e Lutero fu convocato alla dieta di Worms. La dieta di Worms non era un incontrino da niente, era l'incontro dei principi del Sacro Romano Impero, quindi la crème della crème. Tutto il potere che c'era, e c'erano anche chiaramente dei delegati del Papa. Ora, proprio in questa occasione, davanti ai principi, davanti all'imperatore, cioè l'imperatore del Sacro Romano Impero, Carlo V, che Lutero è stato convocato proprio per ritrattare le sue tesi, per ritrattare i suoi scritti, ed egli dice parole che sono rimaste nella storia: a meno che io non venga convinto da testimonianze delle scritture o da ragioni evidenti, poiché non confido né nel Papa né nel solo concilio, poiché è certo che essi hanno spesso errato e contraddetto loro stessi. È una frase che scaturisce da che cosa? Dalla ricerca che Lutero ha fatto dei vari concili, i quali spesso si sono contraddetti, no? Allora dice: io sono tenuto saldo dalle scritture, da me addotte. E la mia coscienza è prigioniera dalla parola di Dio o della parola di Dio. E io non posso né voglio revocare alcunché, vedendo che non è sicuro giusto agire contro la coscienza. Dio mi aiuti, a me. Pensate, un giovane frate davanti all'imperatore del Sacro Romano Impero, davanti a tutti i principi del Sacro Romano Impero, davanti ai pezzi da 90 del cattolicesimo che pronuncia queste parole. Questo ci dà un po' un'idea del carattere di Lutero. Chiaramente però le cose non finirono qui. Lutero fu condannato a morte, non precisamente condannato a morte, perché c'è quella finezza che chiaramente i politici e i religiosi spesso hanno. Il Papa ha detto chiaramente che chiunque avrebbe ucciso Lutero non avrebbe avuto conseguenze penali. Anzi, dice, avrebbe fatto qualche cosa che onorava la Chiesa e Dio. Allora, Lutero ormai c'era, dopo quella frase che abbiamo detto, nel quale proprio rimane stabile, fino a che io ho le scritture, voglio rimanere nella scrittura, che parole di Dio. Allora, il principe Federico lo salvò ospitando nel suo castello, mentre Lutero se ne andava da Worms, stava ritornando a Wittenberg. Federico lo prende e lo custodisce presso il suo castello. Perché lo fa? Perché ormai lui, più degli altri, ma anche un po' tutti i principi tedeschi, erano arcistufi di pagare i soldi, perché c'era qualche cosa. Comunque, questioni politiche, va bene, questioni politiche, che però Dio si serve anche di questo, non dimentichiamolo, anche se in qualche modo sembra che Federico e altri principi abbiano poi, anzi, hanno aderito, non so quanto con quanta convinzione, ma hanno aderito alla riforma. Lutero sapeva benissimo, quando ha pronunciato quella frase che abbiamo detto, il pericolo che stava correndo. Perché allora era la prassi che, una volta considerati eretici, venivano bruciati. Era la prassi. Quindi non è che si faceva delle illusioni. Pensate a Girolamo Savonarola, pensate a Jan Hus, Boemo, tutti quanti condannati al rogo. Il Papa infatti proclamò, come dicevo, questa sentenza su di lui. Allora, questa è un pochino la storia fino a questo momento, 95 tesi e i primissimi momenti della riforma. Ora ci chiediamo, perché la storia deve insegnarci qualche cosa. Vedete, io sono convinto di una cosa, miei cari. So che a molti di voi non piace la storia, specialmente ai ragazzi. Ma chi non ama la storia, chi non conosce la storia, corre il serio pericolo di ripetere gli errori che ci sono stati fatti. Allora, vediamo un po'. Che cosa noi possiamo, quali riflessioni possiamo trarre da quanto detto? C'è una cosa che vorrei dirvi, sapete che ho scritto un libro su questo argomento, sulla riforma, ce ne sono alcune copie ancora, se qualcuno vuole approfondire, poi io sto facendo un riassunto proprio minimale, se qualcuno vuole approfondire ci sono ancora delle copie del libro. Allora, che cosa possiamo imparare? Prima di tutto che la storia che la storia è in mano di Dio. L'abbiamo cantato anche in un inno stamattina. La storia, anche la nostra personale, miei cari, è in mano di Dio. C'è quel versetto famosissimo, quando giunse la pienezza dei tempi. Che cosa significa? Quando giunse quel tempo propizio preparato dal Signore. E c'è stato un momento propizio, esatto, anche per la riforma. Perché i tentativi di riforma, che sono stati tanti fatti, sono stati fatti in diverse occasioni prima di Lutero. Non c'è soltanto Husso, Savonarola, Wycliffe e tanti altri che hanno cercato di apportare delle riforme. Perché non sono andate più là nel tempo? C'era un tempo preparato da Dio. E sembra che quello di Lutero fosse il tempo voluto da Dio. Pensate appunto a Gutenberg, alla sua invenzione, pochi anni prima di Lutero, quanto ha contribuito. Pensate a Federico il Savio, vedete come Dio si serve di persone così. Federico il Savio che ospita, salva la vita di Lutero, non soltanto lo ospita nel suo castello, è lì che poi Lutero realizzerà molte cose. Vedete, c'è una cosa, c'è un versetto nell'Antico Testamento che deve farci riflettere. Dio chiama Ciro, un imperatore pagano, il suo Messia, il mio unto. Quindi Dio si serve anche di queste cose, miei cari. Non dobbiamo pensare che è tutto in mano dei potenti. No, anche loro sono in mano di Dio. Staupitz, questo priore che ha avuto veramente a cuore questo giovane, lo ha chiamato e gli ha dato la cattedra dell'insegnamento della facoltà di teologia. Anche questo è stato, l'ha incoraggiato quando Lutero, per esempio, lo diremo magari la prossima occasione, Lutero era ossessionato dal peccato, era ossessionato dalla giustizia di Dio che la vedeva come una cappa sopra di lui. Staupitz, che aveva già letto, studiato le scritture, aveva capito come funzionavano un po' le cose, lo ha sempre incoraggiato. C'è da dire il periodo della scolastica. La scolastica è quel momento storico in cui ci sono dei personaggi che hanno determinato il corso della teologia cattolica per diversi secoli. Pensate, il più grande dei scolastici, Tommaso d'Aquino. La tesi della scolastica è che si potevano unire, far combaciare le tesi aristoteliche con la fede cristiana e ha portato a delle cose. Ma come dicevo, anche l'indulgenza era il periodo forse più brutto, ma anche per la scolastica era ormai in declino, perché questi teologi si preoccupavano di quanti angeli potessero ballare sulla cruna sulla punta di uno spillo. La loro teologia era veramente ormai aliena dalla realtà dell'uomo, e quindi c'è stata una teologia di cui il popolo non se ne poteva proprio niente, proprio era avulsa dalla vita degli uomini. Erasmo. Qualcuno ha detto che Erasmo ha fatto l'uovo e Lutero lo fece schiudere. Non so quanti di voi, credo che probabilmente nessuno abbia mai letto L'elogio della follia di Erasmo. È un capolavoro di ironia, è qualcosa di incredibile. Ma Erasmo già, vedete, non soltanto Erasmo, ma un po' tutto il movimento umanista di quel tempo, con lo slogan ad fontes, andiamo alle fonti, ha contribuito moltissimo sia agli studi di Lutero sia a tutto quello che succederà. Andiamo alle fonti, basta quello che ci dicono soprattutto i scolastici, cioè, andiamo alle fonti. Ed Erasmo che ha poi tradotto il famoso Nuovo Testamento in greco. E c'è un'altra cosa che abbiamo detto, il popolo chiedeva una maggiore spiritualità, c'era troppa corruzione. E forse dovremmo cominciare anche noi, vista la corruzione che c'è in Italia, dilagante. Cominciare a pensare seriamente, a pregare. Signore, cambia le cose. Va bene? Comunque il popolo chiedeva una maggiore spiritualità. Tutto questo ha contribuito, ha creato quell'ambiente necessario affinché la riforma potesse avere corpo, nascere ed espandersi. C'è una frase nel libro di Ester che si può collegare a Lutero e dice: chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo. Chissà se tu, caro Lutero Martino, non sei diventato frate, non sei diventato insegnante di teologia per un tempo come questo. Lutero è stato l'uomo che Dio ha preparato per un tempo come questo. E ancora, vai avanti, Dio si serve di persone con una fede coraggiosa. Abbiamo visto il coraggio di Lutero, ha messo seriamente in pericolo, a rischio la sua vita. Egli è stato paragonato in diverse occasioni a due grandi scrittori evangelici, è stato paragonato a Giosuè che ha traghettato il popolo dal deserto alla terra promessa. Lutero scrive, è Atkinson che ha scritto un famoso libro sulla riforma, Lutero, come Giosuè ha guidato il popolo di Dio alla scoperta del nuovo mondo della teologia biblica, dopo averlo liberato dalla schiavitù della scolastica. E un altro scrittore, sempre che ha scritto un libro riguardo alla riforma, dice: Lutero deve essere considerato come un novello Giosuè, scusate, incaricato di gettare a terra la triplice cerchia di mura di una nuova Gerico. Il coraggio di Lutero è stato fondamentale in questo. Lo stesso coraggio che ha animato Davide ad uccidere Golia, Daniele e i suoi amici nel rimanere fedeli a Dio, nonostante le disposizioni dei potenti. Pensiamo ai discepoli, a Paolo, ai tanti coraggiosi missionari che hanno animato la storia della Chiesa. Ma da dove veniva questo coraggio? Necessario, miei cari, per portare avanti i programmi, il progetto di Dio. Dio si serve di uomini coraggiosi, di donne coraggiose, ma da dove può provenire questo coraggio? Sapete, questo coraggio è figlio del timore. Il coraggio di Lutero, il coraggio di Davide, il coraggio di Paolo è figlio del timore. Gesù ha detto: non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Il timore di Dio, che manca sempre di più, il timore di Dio è la fonte del coraggio di chi crede in Lui. Lutero ha fatto questo suo percorso. Vi ricordate, Lutero aveva il terrore di Dio, proprio il terrore di Dio, il terrore della sua giustizia. Lutero è passato dal terrore di Dio al biblico timore di Dio. In questo modo ha realizzato il giusto rapporto con il Signore. Certe situazioni che non onorano Dio, certe situazioni che viviamo che non onorano Dio, spesso nascono sul terreno della mancanza di questo timore di Dio. Questo è un punto che dobbiamo ricordare. Dio poi prepara gli uomini di cui vuole servirsi. Scorrendo la storia biblica, noi noteremo che Dio ha preparato degli uomini di cui si è servito. Vedete, fin dai primi istanti della nostra conversione, voglio fare un appello in modo particolare ai più giovani, fin dai primi istanti della conversione, Dio ci offre l'occasione per prepararci in maniera adeguata per un servizio da rivolgere a Lui. Siamo pronti a prepararci. Ora, a spendere tempo, energie, forse anche del denaro, per essere preparati in maniera adeguata. Un'ultima cosa, E con questa concludiamo. Ecclesia semper reformanda est. È un appello alla Chiesa. Vuol dire, in pratica, Lutero ha detto che la Chiesa, la vera Chiesa riformata, è quella che continuamente viene riformata, che continuamente cerca di essere riformata dalla parola di Dio. La Chiesa veramente riformata è quella che fa costantemente riferimento a Dio, che è continuamente sottomessa alla sua parola. Sapete che una cosa? Che, vedete, qui c'è un pulpito. La prima cosa che è successo nelle chiese che poi da cattoliche sono diventate luterane, sapete cos'è stato? Avrete notato spesso che se andate in una chiesa cattolica, al centro della navata c'è l'altare e il pulpito è lassù. La prima cosa che hanno fatto nelle chiese riformate è mettere il pulpito al centro. La predicazione deve continuamente essere al centro della Chiesa perché sia veramente una Chiesa continuamente riformata. Oggi, queste sono le parole del Papa. Leone X lo voleva morto. Ora il Papa dice, io credo che le intenzioni di Martin Lutero non fossero sbagliate, era un riformatore e desiderava riformare la Chiesa. Che cosa i cattolici potrebbero imparare dalla tradizione luterana? Le due parole che mi vengono in mente sono riforma e scrittura. All'inizio quello di Lutero era un gesto di riforma in un momento difficile per la Chiesa, ma egli ha fatto un grande passo per mettere la parola di Dio nelle mani del popolo. C'è differenza tra l'uno e l'altro? C'è differenza tra Leone X e Papa Francesco. Quindi, miei cari, io credo che occorra prendere atto anche di questo cambiamento. C'è molto da fare, eh? C'è molto da fare. Io sono contento che questa Chiesa è stata sempre presente per questi momenti di comunione, non vorrei chiamarlo ecumenici, ma di comunione con i nostri amici e fratelli cattolici. Sono contento che questa Chiesa ha sempre aderito. Miei cari, ci sono dei passi da fare, tanti, 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 ma non prendere atto di quello che è già stato fatto significa non credere che Dio abbia la storia in mano. Dio ha la storia in mano e porta avanti anche, forse un pochino più lentamente, no? 500 anni ci dividono in qualche modo, ma preghiamo che il Signore possa veramente continuare a portare avanti il suo percorso.